buona giornata, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto ricordo sempre, come nella prima trasmissione l'ha fatto Francesco, che su internet trovate tutto, non serve cercare molto, basta cercare con paganesimo, politeismo, stregoneria e trovate tutti quelli che sono i nostri siti. Un'altra cosa ancora, vi ricordo che stiamo portando avanti un ciclo di dibattiti su Il Crogiolo dello Stregone e il dibattito lo faremo probabilmente neanche questo mese in aprile, ma i primi di maggio, perché in effetti l'unico sabato disponibile sarebbe il 26, ma giustamente, come ha fatto notare Francesco, il 26 aprile c'è un lunghissimo ponte dove la gente ha anche il diritto di riposarsi, anche perché tutti noi lavoriamo e tutti noi siamo sovraffaticati in realtà. Pertanto lo sposteremo al primo sabato utile di maggio, penso. E proprio per parlare del Crogiolo dello Stregone, della Via della Stregoneria, ci sono un paio di articoli che si possono utilizzare, che abbiamo trovato, uno sull'Espresso numero 11 del 13 marzo del 2003 e un altro sulla Repubblica del 24 marzo del 2003. Perché sono interessanti questi articoli? Non tanto per il loro contenuto in se stesso, cioè tutto il contenuto va molto, molto discusso, ma sono interessanti perché, data una situazione, cioè dato un comportamento della persona, date delle situazioni davanti alla quale la persona si pone, a seconda delle scelte che fa, a seconda dell'impegno, a seconda delle energie che ci mette, esistono delle trasformazioni fisiologiche che la persona subisce. Cosa comporta questo? A prima vista sembra che non dica niente, in realtà è fondamentale. Cioè, tutta la nostra idea del mondo, tutta la nostra capacità di percepire i fenomeni e gli oggetti, i messaggi dal mondo, sono dati dalla nostra capacità di recepirli. Cioè, un albero, tanto per fare un esempio, nel mondo, cioè nel suo circondario, getta tutti i suoi fenomeni, tutta la sua qualità della propria esistenza. Solo che noi cosa facciamo? Selezioniamo un certo numero di fenomeni, un certo numero di cose che reputiamo appartengono all'albero e con quel numero di fenomeni descriviamo l'albero. Pertanto l'idea che noi ci facciamo dell'albero non è tanto ciò che l'albero è in sé, ma non è altro che la nostra capacità soggettiva di percepire quel certo numero di fenomeni relativi all'albero. Per cui la mia capacità di descrivere e di interagire con l'albero non è data dall'albero o dai fenomeni che espone, ma è data dalla mia capacità di percepire una quantità più o meno vasta, più o meno profonda, più o meno larga di fenomeni che emette l'albero. Se per me l'albero è solo qualcuno che mi può distruggere l'automobile perché io gli vado addosso, l'albero sarà solo quello e l'idea dell'albero che io ne avrò sarà soltanto quella, cioè di un oggetto che può distruggere le mie automobili se io ci vado addosso. Pertanto, la capacità di percezione del mondo, la mia capacità di rapportarmi nei confronti del mondo è relativa alla mia capacità di percepire e pensare il mondo. Ma la mia capacità di percepire e di pensare il mondo non è data e statica all'interno di me stesso, ma è una capacità che io posso manipolare, trasformare, rendere vasta oppure rendere miserabile, rendere consapevole, rendere attiva oppure rendere passiva. Cioè io ho una bagaglio, una possibilità di scelta nella mia vita che mi permette di ampliare o modificare la mia capacità di leggere il mondo e pertanto di interagire col mondo. Allora, che cos'è l'arte della stregoneria? L'arte della stregoneria è l'arte della modificazione soggettiva dell'individuo davanti al mondo, in modo che la quantità di fenomeni che riesce a percepire del mondo e la sua capacità di elaborare quegli stessi fenomeni sia il più vasta possibile, proprio per riservarsi il maggior numero di soluzioni possibili all'interno del mondo. È chiaro questo? Ora, quando io dico la modificazione dell'individuo, non è che intendo soltanto la modificazione intellettuale dell'individuo, cioè l'individuo, anziché leggere un libro, legge 10 libri e sa di più. No, sto parlando di una modificazione fisiologica, di una modificazione fisica dell'individuo, proprio per consentirgli di percepire in maniera diversa il mondo. Ma la modificazione fisica di un individuo è tanto più profonda e tanto più ottimale quando quella modificazione non è data soltanto dalla fisicità dell'individuo, quella che noi consideriamo fisicità dell'individuo, ma arriva a un livello così profondo da modificare la struttura emozionale dell'individuo. La struttura emozionale dell'individuo è la base del giudizio che noi emettiamo nei confronti del mondo. Una base del giudizio che è assolutamente soggettiva, ma che ha una parvenza di oggettività soltanto quando il giudizio che noi diamo è fatto nei confronti di cose che non ci appartengono o non ci coinvolgono. Soltanto quando noi ci consideriamo nella posizione del Dio padrone, esseri assoluti e intoccabili dalle manifestazioni del Dio padrone, e dall'alto dei cieli diamo un giudizio nei confronti di terze persone, allora cerchiamo di dare un giudizio razionale. Quando noi ci togliamo da questa posizione e il giudizio che noi diamo coinvolge noi stessi, coinvolge la nostra capacità di percepire, intuire, sentire, relazionarsi col mondo, allora la nostra struttura emozionale diventa prioritaria nella formazione del giudizio. Non è più un giudizio in base a delle regole oggettive che viene dato, ma diventa un giudizio finalizzato alla difesa della nostra ansia, per cui la difesa delle nostre paure, pertanto espressione della nostra struttura emozionale che non vuole essere messa in discussione dal giudizio che noi diamo. Pertanto, la qualità del giudizio, quando noi siamo coinvolti, è direttamente legata alla nostra struttura emozionale. Ma questo avviene solo nell'età preadolescenziale. Nell'età adulta, l'individuo deve essere stato in grado di manipolare la propria struttura emozionale per renderla funzionale al proprio agire nel sistema sociale. Nell'età adulta l'individuo deve essere stato in grado di fagocitare meti, come ha fatto Zeus, e di trasformarsi in uno stregone, perché soltanto fagocitando meti, trasformandosi in uno stregone, si può manipolare la propria struttura emozionale per renderla funzionale alla propria vita. Ebbene, il crogiolo dello stregone non fa altro che questo: sottrae quello che è la struttura emozionale dalle imposizioni che ha subito da parte del mondo e le ha subite in maniera passiva, per rendere l'individuo attivo proprio nell'uso della propria struttura emozionale. La struttura emozionale, che è parte interna e caratteristica dell'individuo, diventa uno strumento, un mezzo che l'individuo manipola in funzione del proprio intento e in funzione del proprio modo di affrontare la vita. E questo è un diventare adulti. Ma per far questo è necessaria una modificazione della struttura fisiologica, che non è altro che la base sulla quale la struttura emozionale viene ad agire e a intervenire. Allora, da un lato abbiamo una struttura emozionale, dall'altro lato abbiamo la fisicità senza la quale la struttura emozionale non esiste. Modificando la struttura fisica modifichiamo la struttura emozionale, ma agendo sulla struttura emozionale noi modifichiamo anche la struttura fisica. Credo che in filosofia si chiami dialettica questa, no? Ebbene, le due cose vanno di pari passo e in mezzo a queste due cose c'è l'individuo che costruisce se stesso. E adesso noi procediamo a leggere un articolo, il cervello svela i suoi misteri con i relativi ritagli, diciamo così, all'interno, in cui si parla proprio dei meccanismi nervosi possono diventare così trasparenti che si pone un rischio alla privacy. Ci sono dei farmaci, dice l'articolo, che vanno a modificare la struttura emozionale. Però quello che a me interessa è che voi riusciate a comprendere questo, che la nostra struttura del cervello, come la nostra struttura fisica, subisce delle mutazioni se noi forziamo la nostra struttura fisica. Cioè, se io pratico il primo dibattito che abbiamo fatto del Crogiolo dello Stregone e parlo delle determinazioni e cambio l'ottica con la quale guardo il sistema sociale in cui vivo, bene, cambiare l'ottica non significa che io uso termini di ragionevolezza. I termini di ragionevolezza li uso io mentre spiego il dibattito sulle determinazioni. Ma non è un termine di ragionevolezza quando io gli elementi che ho esposto nel dibattito sulle determinazioni vengono calati all'interno dell'individuo e l'individuo gira lo sguardo davanti alla vita e anziché essere uno succube della vita diventa un protagonista della vita stessa. Quando un individuo concepisce il concetto di umiltà della stregoneria, quando un individuo concepisce il concetto di che cos'è un Dio, quando un individuo concepisce il concetto di sciogliere i legamenti, di farsi eros, quando un individuo comincia a concepire che ciò che egli è non è altro che un insieme di strumenti che qualificano ciò che egli è, e gli strumenti sono oggetti, sono consapevoli in se stessi, che agiscono affinché egli sia ciò che è, perché in questo modo aumenta la forza degli strumenti e la loro consapevolezza, beh, cambia completamente ciò che è l'individuo. Quando questo si cala all'interno dell'individuo, costruisce una tale modificazione emozionale dell'individuo stesso che l'individuo non può più tornare indietro. E noi non può più tornare indietro è una considerazione che sapevano molto bene i gesuiti cattolici. Infatti dicevano: dateci un ragazzo dallo 0 ai 7 anni in mano e voi non gli potrete mai più far cambiare l'idea di Dio che noi gli mettiamo in testa. Pertanto loro la conoscevano benissimo, la manipolazione della struttura emozionale in negativo. Ma ciò che a noi interessa è la modificazione della struttura emozionale in funzione dello sviluppo dell'individuo. Ebbene, in tutti questi anni la scienza ha scoperto una cosa, che il cervello, e parliamo del cervello in questo caso, non è un organo definito, creato di immagine e somiglianza da un dio pazzo, ma si modifica alle situazioni che intervengono, sia dall'interno che dall'esterno dell'individuo, costruisce le sue strategie e i suoi adattamenti. La scienza ha potuto verificare che in situazioni traumatiche e in situazioni di stress il cervello subisce delle modificazioni strutturali. Ebbene, queste modificazioni strutturali la stregoneria le ha sempre conosciute perché le ha sempre praticate, solo che le ha praticate in negativo. Cioè, per costruire delle nuove e diverse collegamenti sinapsi nel cervello, non è necessario che io vada a sbattere con la mia automobile contro un platano e mi spacchi una parte della testa e costringa il mio cervello a ricostruire nuove connessioni per riuscire a sopravvivere. Ma è sufficiente che io entri in una situazione di stress. Ricordo che nella stregoneria castanediana c'è il concetto del piccolo tiranno, del tiranito da strapazzo, cioè quello che ti costringe a concentrarti, a compattarti per uscire da una situazione di stress. Ebbene, queste situazioni sono tali da costruire nuovi collegamenti sinapsici. Sono tali da modificare quello che è l'ippocampo, quello che è l'amigdala, quello che è la struttura all'interno del cervello. Però per fare questo noi dobbiamo praticare l'intero crogiolo dello stregone, perché quando cominciamo con le determinazioni finiamo col 20° dibattito con l'intento e l'arte del sognare. Pertanto quello che noi facciamo all'interno del Crogiolo dello Stregone va fatto tutto insieme, perché tutto insieme dà quella somma di situazioni che portano l'individuo ad essere propositivo. Bene, parto a leggere quello che è l'articolo dalla Repubblica del 24 marzo 2003, il cervello svela i suoi segreti, amore, paura, ambizione, ogni emozione ha il suo posto. Solo pochi giorni fa si è conclusa la settimana mondiale per la consapevolezza del cervello, che ha visto neuroscienziati di ogni angolo del pianeta impegnati nel non facile compito di condividere con il grande pubblico le loro più recenti scoperte, scoperte così straordinarie che c'è chi non esita a parlare del secondo rinascimento, poiché dagli studi sul cervello arriva una rivoluzione concettuale che rischia di sconvolgere il nostro modo di considerare i pensieri e le emozioni che ci animano. Armati delle tecniche di neuroimmagine, con cui è possibile vedere il cervello umano mentre è in azione, i ricercatori stanno affrontando una dopo l'altra tutte le funzioni cerebrali più complesse, a caccia delle basi nervose delle nostre emozioni e dei nostri pensieri, per molti dei quali oggi è possibile seguire il percorso all'interno delle reti neurali fino a disegnare vere e proprie mappe cerebrali dei comportamenti superiori. Qualche tempo fa, ad esempio, le ricerche di un gruppo di scienziati dell'Università di Princeton hanno inaugurato le indagini sulle basi biologiche delle scelte morali, scoprendo che quando siamo alle prese con un dilemma etico non lo affrontiamo sempre con le sole armi della razionalità. Secondo quanto riferisce su Science da Jonathan Cohen e colleghi, se la situazione da cui nasce il dilemma è impersonale, è lecito lasciar morire una persona per salvarne altre 5? Nel cervello si attivano solamente le aree responsabili del pensiero analitico e razionale, come la corteccia prefrontale. Ma se il problema diventa più personale, è lecito uccidere una persona per salvarne altre 5? Ad attivarsi sono anche, anzi, soprattutto i sistemi neurali responsabili delle emozioni. Le implicazioni di queste ricerche, che hanno invaso i domini della filosofia e della religione, non sfuggono agli esperti, tanto che la Dharma Alliance from Brain, l'organizzazione no profit che promuove la settimana mondiale sul cervello, ha dedicato il primo capitolo del suo rapporto annuale sui progressi delle neuroscienze ad un nuovo settore, la neuroetica, vale a dire la riflessione sulle questioni etiche sollevate dalle scoperte delle neuroscienze, che a differenza della filosofia sembrano ad esempio capaci di offrire risposte concrete e sufficientemente comprovate agli interrogativi sui limiti del libero arbitrio e quindi della responsabilità individuale, con conseguenze anche in sede legale. Inoltre, le tecniche di neuroimmagine continueranno a perfezionarsi sempre di più. Prima o poi si porranno problemi di rispetto della privacy o del cattivo uso di strumenti in grado di rendere visibili la parte più nascosta e segreta di noi. Per non parlare dell'uso di farmaci che per potenziare il cervello, che da un lato potrebbero renderci un po' meno imperfetti, ma dall'altro potrebbero alterare la nostra stessa identità. Come avete detto, su questo articolo si pone l'accento soltanto sulla capacità del potere di avere, di dominare le persone. Però sta di fatto che noi stiamo comprendendo che fare un pensiero o farne un altro implica mettere in moto delle aree del cervello o metterle in moto delle altre aree del cervello. E questo comincia a darci la prima traccia di quello che noi vogliamo dire. Andiamo ai quadri di questo articolo, sono 5 quadri, il quadro sulla depressione. Il cervello di chi soffre di depressione maggiore presenta delle precise anomalie fisiologiche in alcune aree e precisamente nella corteccia prefrontale, nel giro cingolato e nella amigdala. Pertanto, chi soffre di depressione non fa altro che alterare queste aree del cervello. Ma se io voglio far credere di soffrire di depressione, non faccio altro che alterare queste aree del cervello volutamente e tutti crederanno che io soffra di depressione. Follia controllata, eh? Identità. Il senso del sé, l'identità di ciascuno di noi, sarebbe controllata dal lobo frontale destro, un'area della corteccia cerebrale grande quanto una palla da tennis che si trova sopra l'occhio destro. Pertanto, se volete bloccare il fatto che gli altri possano capire la vostra identità, cioè il vostro riconoscimento di voi stessi, dovete bloccare questa parte. Meditazione e ascoltare le correnti vegetative, ricordatevelo. Adolescenti. I disagi degli adolescenti non dipendono solo dagli ormoni. Una delle ultime aree cerebrali a consolidare le sue connessioni è la corteccia prefrontale, dove risiede la capacità di valutare i rapporti sociali. E qui il consolidamento di tutte le connessioni cerebrali è dovuto dal condizionamento educazionale subito, cioè dalle condizioni di vita che le persone fanno. Le condizioni di vita che le persone fanno vanno a organizzare in maniera diversa le nostre aree del cervello, ma organizzando in maniera diversa le nostre aree del cervello, le soluzioni che verranno assunte per affrontare i problemi della propria vita saranno diverse perché l'organizzazione delle aree del cervello è diversa. Qualora noi volessimo prendere altre decisioni diverse da ciò che noi siamo per organizzare la nostra vita, decisione dopo decisione, noi non facciamo altro che organizzare in maniera diversa proprio quell'area del cervello. Pertanto, da un condizionamento educazionale che chiede a me gli adattamenti, le mie soluzioni per adattarmi a quel condizionamento educazionale, io posso rimuovere quel condizionamento educazionale variando la qualità di decisioni che io prendo nell'affrontare i miei problemi quotidiani. Decisione dopo decisione non faccio altro che variare l'organizzazione della mia parte cerebrale. Non so se sono stato chiaro. Cioè, riprendere delle decisioni finalizzate all'intento attraverso l'autodisciplina giorno dopo giorno non fa altro che cambiare la mia struttura cerebrale. Scusate se è poco, questo è Zeus che fagocita Meti. Andiamo ancora avanti. Traumi. Anche il cervello di uomini e donne adulte cambia in continuazione e si rimodella a seconda degli stimoli ambientali che subisce. Inoltre si autoripara, pur se solo parzialmente, in caso di traumi subiti. Allora, se io andando con l'automobile contro un platano mi spacco la testa e il mio cervello ha delle capacità di autoriparazione per il trauma subito, significa che io ho dentro di me comunque i meccanismi per variare la struttura cerebrale. Quei meccanismi che io ho dentro di me per variare la struttura cerebrale non li uso perché io li ignoro. Si mettono in moto quando la mia fisiologia non può più ignorarli perché io con la testa sono andato contro un platano. Ma se io quei meccanismi li uso per le mie finalità, per i miei intenti, io, attraverso ascoltare le correnti vegetative, la meditazione, l'intento, il vivere per sfida, lo scetticismo e tutti quelli che sono gli elementi del crogiolo dello stregone, non faccio altro che concentrare le mie energie, entrare in una situazione di stress, cioè una situazione in cui sono sottoposto a dover cambiare, a dover modificare, e io non faccio altro che rimettere in moto quei meccanismi che naturalmente potrebbero servire per tentare di riparare il cervello, però uso quei meccanismi per riorganizzare la mia struttura cerebrale. Non so se è stato chiaro. Quei meccanismi esistono. Soltanto che io non devo aspettare di andare a spaccarmi la testa contro un platano perché quei meccanismi si mettono in piedi, in moto. Posso mettere in moto quei meccanismi in tempi decenti, cioè in tempi funzionali della mia vita, se io ho la consapevolezza di quei meccanismi e se io agisco in funzione di un intento, in funzione di quell'intento compatto tutto me stesso e uso tutto me stesso. E questo è lo scopo del crogiolo dello stregone. Andiamo avanti ancora con la memoria. Grazie ad una sostanza naturale, l'anandamide, simile a uno dei principi attivi della marijuana e della cioccolata, il cervello può cancellare le memorie avverse, cioè i ricordi sgradevoli o che fanno paura. Allora, noi abbiamo dentro di noi tutta una serie di ricordi delle nostre esperienze con le quali abbiamo affrontato la quotidianità. I ricordi delle nostre esperienze non sono ricordi semplicemente come fosse una pellicola cinematografica, ma vengono ad incidere letteralmente quella che è la nostra struttura fisiologica all'interno del cervello. Per riuscire a superare questo, cioè a eliminare questo, dice la stregoneria, serve un percorso di modificazione cerebrale. Naturalmente questo percorso di modificazione cerebrale, in base al proprio intento, in base alla propria volontà, in base alla propria percezione del mondo, in base a se stessi, è una cosa che non viene riconosciuta dalla medicina, perché significherebbe per la medicina riconoscere la capacità soggettiva di un individuo di affrontare l'esistenza, in contrapposizione invece a un appiattimento su un modello di verità che alla medicina fa molto comodo, perché ti rifilo la pillola e ti guarisco comunque. Dopo magari qualcuno la pillola vomita e là sono un po' esterrefatti. Però il problema è questo, cioè in pratica quello che la medicina ha scoperto è che variando la struttura fisiologica delle persone viene a variare quella che è non tanto la memoria del ricordo negativo che c'è, ma la capacità di quel ricordo negativo di andare a incidere sulla struttura emozionale, per cui sulle scelte dell'individuo. Ed è importantissimo questo, perché quello che è il nostro condizionamento educazionale non è altro che un modo con cui la vita quotidiana, il sistema sociale, incide sulla nostra struttura sinaptica, sulla nostra struttura cerebrale. Per cui per rimuovere il condizionamento educazionale non basta semplicemente pensare una cosa e pensare in un'altra, ma è necessario proprio fare in modo che quel tipo di cambiare l'ottica della vita, prendersi in mano la responsabilità della propria vita, venga fagocitato in maniera talmente profonda all'interno dell'individuo proprio per andare a incidere su questa struttura sinaptica, struttura neurologica. Ma deve essere una cosa estremamente profonda, tant'è che la medicina ti dice: basta che mangi un po' di cioccolata, sia la cioccolata sia un derivato, un componente della marijuana, una sostanza chiamata anandamide, praticamente ti costruisci una situazione diversa, una struttura diversa, la struttura neuronale del cervello, per cui tu quel ricordo che hai non viene più ad incidere negativamente sul tuo modo di affrontare la vita. Ma non è così, noi abbiamo la forza per rimuovere tutto questo nella pratica del crogiolo dello stregone. Pertanto, tutti quelli che sono i 19 elementi del crogiolo dello stregone sono fondamentali per andare a rimuoverci. Ma c'è una cosa di più: la necessità che noi abbiamo di fagocitare, cioè rendere nostri, soggettivare quelli che sono le modificazioni che il crogiolo dello stregone può apportare, può venire soltanto sotto stress. Cioè la situazione di stress fisico, fisiologico e psicologico è la situazione psichica attraverso la quale noi soggettiviamo quelle trasformazioni. Però noi diamo la direzione alle trasformazioni e andiamo a cercare la situazione oggettiva che ci porta a fagocitare quelle situazioni. Ma è necessario che nella situazione oggettiva che noi andiamo ad affrontare, la affrontiamo vivendo per sfida, cioè vivendola come fosse una lotta a morte. Per viverla come fosse una lotta a morte, noi viviamo sotto stress. Ebbene, la capacità sotto stress è quella capacità di autocoercizione soggettiva che ci porta a modificare la nostra struttura proprio per uscire dalla situazione di stress. Pertanto, quando Castaneda nel Fuoco del Profondo parlava della scelta, della ricerca del piccolo tiranno da combattere, non è tanto perché voleva far fuori un figlio di puttana, ma era semplicemente la ricerca da parte dell'apprendista stregone di una situazione sufficientemente stressante, sufficientemente grave, sufficientemente che presentasse delle impellenze tali da dover compattare tutto se stesso al fine di interiorizzare, di calare dentro se stesso quello che era la pratica del crogiolo dello stregone, cioè la ricerca di una situazione stressante. Ebbene, noi leggiamo un altro riquadro, così lo stress cambia, lo stress ci cambia. Un grave stress modifica il cervello. Studiando la persona, le persone che soffrono di stress post-traumatico, ne è stato colpito il 30% dei veterani del Vietnam e l'8% di quelli della Guerra del Golfo, si è scoperto che nel loro cervello c'è stata un'alterazione dell'ippocampo, la regione cerebrale coinvolta nell'organizzazione delle informazioni della memoria a lungo termine e nell'elaborazione dello stress. La traccia lasciata dallo shock spiegherebbe come mai questi pazienti spesso hanno un ricordo incompleto o ritardato del trauma subito. Cioè, praticamente i reduci del Vietnam hanno vissuto un periodo più lungo, i reduci del Golfo hanno vissuto un periodo meno lungo, diciamo così, di essere sotto stress, però la situazione che hanno vissuto era talmente stressante, cioè talmente coinvolgente, da portare a delle modificazioni della struttura cerebrale. In stregoneria mica aspettiamo che la gente ci mandi a fare la guerra per avere delle modificazioni, e quello che ci interessa soprattutto è che le modificazioni vadano nella direzione che noi vogliamo, cioè vadano nella direzione della costruzione dell'individuo e non nella direzione dell'annientamento dell'individuo. Pertanto la ricerca della situazione stressante è una scelta soggettiva che fa la persona nel costruire se stessa. Non è una scelta che subisce dal di fuori e che subisce attraverso l'imposizione. Pertanto l'imposizione, l'oggettività, il mondo ci può mettere in situazioni che per noi sono stressanti, ma se queste situazioni sono stressanti, arriveranno ad incidere in modo negativo o positivo la nostra struttura soltanto se noi avremo degli strumenti per farvi fronte. E lo stregone che va alla ricerca del piccolo tiranno, del tiranno a strapazzo, dell'imbecille da far saltare, ha degli strumenti con cui affrontare il piccolo tiranno. Non è che subisce la tirannide, il figlio di puttana, il pezzo di merda e basta, e deve mangiarsi a merda giorno dopo giorno, per cui va in mobbing e va a distruggere la sua struttura psichica, ma ha degli strumenti psichici con cui farne fronte. Pertanto il suo è un combattimento di modificazione soggettiva all'interno di una situazione stressante che va a cercarsi. Diverso invece è quando non hai gli strumenti con cui far fronte a quello che ti arriva addosso. Cioè tu stai vivendo una situazione stressante, ma non hai nessun strumento con cui affrontarla. Per cui davanti a quella situazione stressante sei assolutamente disarmato, arrivi a fagocitare semplicemente lo stress, solo lo stress per lo stress, cioè in pratica tutta quella modificazione fisiologica che lo stress comporta, non hai nessun elemento su cui concentrare quella modificazione fisiologica per farla diventare positiva, per cui non hai un'uscita dallo stress, di conseguenza non hai altro che la dilatazione dei vasi, hai pulsazione del cuore, hai la tensione psicologica, tutto il resto che viene fagocitata, cioè viene mandata indietro, anziché esplodere verso l'esterno e produrre una modificazione nell'individuo, abbiamo un rattrapimento dell'individuo perché l'individuo non ha gli strumenti con cui affrontare. Bene, quando la stregoneria va alla ricerca di una situazione stressante è perché comunque ha degli strumenti con cui affrontarla e ha degli strumenti con cui scaricare tutte le tensioni che la situazione stressante ti porta addosso. Però nella vita quotidiana gli altri ci presentano situazioni stressanti, cioè gli altri spesso vogliono il controllo su di noi, presentandoci delle situazioni atroci e facendo in modo che noi non abbiamo soluzioni per affrontare queste condizioni atroci, e in quel momento la situazione è un po' diversa. Cioè allora quello stress, quell'accerchiamento che le persone subiscono quando non hanno nessun strumento per venirne fuori, beh, guardatevi le tabelle dei suicidi in tutti i paesi occidentali e leggetevelo un pochino a vedere cosa succede. Ebbene, per concludere, visto che il tempo è ancora abbastanza poco, c'è un articolo di lato che dice: ora studiamo le basi nervose dell'empatia. Gli ultimi anni hanno visto progressi enormi nel campo delle neuroscienze, ma il mistero resta. Salvatore Angiotti è un neuropsicologo dell'Università La Sapienza di Roma. Quanto più si progredisce, tanto più aumentano i misteri, perché cresce la complessità delle funzioni che è possibile studiare. Che cosa è cambiato in questi anni nello studio del cervello? L'armamentario strumentale delle neuroscienze si è affinato al punto tale che oggi, per la prima volta nella storia dell'uomo, è possibile studiare con approcci scientifici dei soggetti che una volta erano proibiti, come la coscienza o certi aspetti complessi delle emozioni. Le neuroscienze hanno iniziato a porsi il problema che una volta rientravano nel dominio della filosofia o della psichiatria fenomenologica. Qual è una delle frontiere delle neuroscienze cognitive? Un settore di frontiera è senz'altro quello delle cosiddette social cognitive neuroscience, neuroscienza sociocognitiva, in cui si inizia a studiare cosa accende nel cervello di una persona, cosa si accende nel cervello di una persona quando entra in contatto con col cervello di un altro. Facciamo un esempio: A e B sono uno di fronte all'altro e stanno parlando. Quando A gira gli occhi in una certa direzione, a quel punto B innanzitutto tende lo sguardo nella stessa direzione, poi comincia a formulare delle ipotesi sul perché A ha girato gli occhi e quindi su cosa c'è nella mente di A. In pratica si tratta di studiare il modo in cui interpretiamo gli stati mentali degli altri analizzando i loro comportamenti. Si cominciano a studiare ad esempio le basi nervose dell'empatia. Si parla anche di studi delle basi biologiche dell'esperienza religiosa, con mille cautele, ma la comunità delle neuroscienze ha iniziato a chiedersi se a un'esperienza religiosa corrisponde un'attivazione di determinate aree del cervello, e di fatto corrisponde, sebbene non si possa parlare di rapporto causa-effetto, ma solo di correlazione. Ci sono dati che suggeriscono che, indipendentemente dalla credenza religiosa individuali, la stimolazione di una certa area del cervello fa provare sensazioni che ricordano, da un punto di vista fenomenologico, le esperienze dei grandi mistici del passato. La coscienza, perché viene definita come l'ultimo mistero? Perché non si sa neanche come studiarla, in che termini parlarne. Nello studio dell'universo ci sono mille cose non scoperte, ma il paradigma è chiaro: nel caso della coscienza non si sa nemmeno che cos'è. Pertanto, come noi abbiamo sentito adesso, ciò che si va a studiare, ciò che si tenta di studiare, altro non è che le relazioni fra gli uomini, al di là di quello che è la ragione, e di come queste relazioni fra gli uomini siano nate e si sviluppino. Ebbene, noi abbiamo relazioni fra gli uomini che si sono nate e sviluppate in milioni, milioni, milioni di anni. La ragione si è sviluppata soltanto in questi ultimi miserabili 13-20 mila anni. Pertanto, pensatevi un po', qual è il patrimonio che all'interno l'uomo, nella sua costruzione, nel suo divenuto, nelle sue trasformazioni, e quanto misera è la ragione della quale noi stiamo parlando. Ebbene, nonostante questo, la ragione viene esaltata come qualcosa che di particolare, mentre invece non ci si rende conto che la ragione non è altro che un'infima isola all'interno di un immenso che sta all'interno di ogni essere della natura. Noi dentro di noi abbiamo un immenso che si esprime attraverso l'azione, un immenso che si esprime nelle emozioni, nelle sensazioni, nelle trasformazioni. La ragione all'interno di questo immenso non è altro che un'infima traccia. Ebbene, la ragione però è ciò che Zeus ha costruito per gli esseri umani. Perché di ragioni non esiste soltanto la ragione della parola, la ragione come noi la intendiamo adesso, ma come ragione esistono mille altre ragioni, cioè mille altre regioni con le quali gli esseri della natura percepiscono il loro mondo, un mondo di materia, un mondo nel quale germinano, un mondo nel quale loro si trasformano. Però questo mondo è una frazione comunque di un immenso che li circonda, e rompere quelli che sono i confini di questa ragione e entrare in quel mondo significa arrivare a concepire l'universo, arrivare a concepire la vita in maniera diversa. Ebbene, questo sarà l'argomento del prossimo dibattito, perché parleremo della volontà. Se io voglio arrivare a modificare la mia struttura fisiologica, la mia struttura emozionale, per riuscire a comprendere, a vivere il mondo in maniera diversa, percepire i fenomeni in maniera diversa, a poterli elaborare in maniera diversa, devo concepire il mondo diverso da ciò che la ragione mi descrive. E c'è un solo modo, dal punto di vista della ragione, cioè ancora comunque all'interno della razionalità con cui noi possiamo parlare, di concepire il mondo in maniera diversa. E tutto sommato non è una novità, perché appartiene anche al modo con cui gli uomini affrontavano il mondo. Per esempio, noi prendiamo due culture classiche, prendiamo la cultura greca e la cultura romana. Ebbene, se da un punto di vista così dell'appiattimento culturale sembra che le due culture siano uguali, in realtà erano talmente diverse, ma talmente diverse, ma talmente diverse, che vinto che abbia la guerra culturale la Grecia, ci si è dimenticati cosa fosse la cultura romana. Perché sto dicendo questo? Perché nella cultura greca esistono tanti nomi per definire un oggetto, in modo da definire quell'oggetto in maniera assolutamente precisa. Questo non esisteva in Roma antica. In Roma antica esistevano tanti verbi, ma tanti verbi proprio per definire l'azione degli oggetti. In pratica è come se nella cultura greca il nome doveva dare esattamente la forma all'oggetto, mentre invece nella struttura di Roma antica erano le azioni degli oggetti che ne determinavano la forma. Ed è due ottiche, due approcci di guardare la vita che sono assolutamente diversi e contrapposti l'uno all'altro. Non voglio dilungarmi dove andava questo, dove non andava, però costruiva due strutture neuronali, due strutture cerebrali completamente diverse nel modo che avevano di afferrare i fenomeni del mondo e di manipolarli. Ebbene, queste cose sono state dimenticate, ma noi con la stregoneria le faremo tornare fuori. E per riuscire a tornare a un mondo in cui gli oggetti vengono definiti dai verbi, cioè vengono definiti dalle azioni che fanno, è necessario spostare lo sguardo dal mondo della forma e della ragione al mondo della volontà. Certo che se noi cominciamo in ogni caso a chiamare gli oggetti per le azioni che fanno, non è con questo che andiamo fuori dalla ragione o dalla descrizione, ma noi ci collochiamo davanti agli oggetti in un'ottica diversa, li guardiamo in un modo diverso, ne percepiamo i fenomeni in un modo diverso e in un modo diverso manifestiamo noi stessi. Beh, ore 19:50, do il via alle telefonate, 10 minuti di telefonate. Non ho fatto tempo a leggere l'articolo dell'Espresso, ma comunque non dice tante cose diverse da queste, anche se mette più l'accento sullo stress che distrugge, cioè la persona passiva all'interno dello stress. comunque insomma dice esattamente queste cose. 049 700 700 e 049 700 838. Però dal momento che tutto sommato fra leggere l'articolo e andando a braccio è stata abbastanza intensa, se questa trasmissione, se mi permettete, andrò avanti finché non arrivano telefonate con ritagli di giornale un po' più pronto?
Vuoi chiederti una cosa? Pronto?
Dimmi.
Sì, vorrei dirti, secondo te, quando tu hai un condizionamento, i condizionamenti sono cose vecchie da bambino, come hai detto tu, come fai tu, quando si presenta il conflitto tra la realtà interna che hai tu, che sarebbe il condizionamento, e la realtà esterna che vanno in conflitto, come fai tu a fare una modifica, come dici? È impossibile a una certa età, senza avere una, come si può, essere, decondizionarsi, come fai? Ormai c'è un automatismo cerebrale, certo. Secondo me è impossibile.
Allora, mi senti?
Sì.
Anche per radio?
Sì, anche per radio.
Ok, allora,
metto giù?
Sì, beh, se vuoi te lo spiego per radio.
Okay. Sì, spiego per radio.
Va bene, ciao. Il problema è questo, è chiaro che se una persona si è adattata fin da bambina, dopo a 60 anni decide di levarsi quella cosa che gli dà fastidio, che gli ha sempre rotto le scatole tutta la vita, ci vuole un processo lungo, faticoso e spesso dolorosissimo. Perché? Perché da bambini si subivano le imposizioni, però non si sapeva discriminare, cioè si è assorbito un po' tutto quello che ci veniva dall'ambiente, per cui magari i bambini che avevano genitori abbastanza attivi rispetto al loro mondo sono stati meno castrati i genitori che invece erano passivi davanti al loro mondo, chiaramente. Da adulti tirarsi fuori questo è chiaramente più faticoso. Anche nell'ultimo dibattito sulle determinazioni io ho detto alle persone, cioè, Fioi, io so benissimo che alcune cose che vi sto dicendo vi mettono fra l'incudine e il martello, cioè quando io ho una madre di 40-50 anni gli dico che i vostri figli devono, c'è un certo modo per comportarsi i vostri figli, per cui mentre quando voi eravate figli avete preso le botte dei genitori, adesso non potete più dar botte ai figli, ma rischiate anche che se non siete abili i figli proprio vi bastonino. È chiaro che questa persona adulta si trova ad aver vissuto una vita infame quando era bambina e si trova a non avere nessuna soddisfazione adesso, anzi deve avere delle strategie di vita che siano sufficienti, perché altrimenti è il figlio che lo bastona. Per cui è chiaro che io sto parlando a una generazione che è in mezzo. Così la persona sessantenne che magari ha vissuto in un certo modo perché il mondo era fatto in quel modo, poi il mondo è cambiato e si trova adesso a dover cambiare lei stessa e a fare violenza alla propria coscienza, alla propria consapevolezza, al proprio modo interiore, intimo di vivere le cose, è chiaro che è una cosa durissima, cioè è veramente un combattimento titanico, davvero qui dobbiamo parlare di titaneide, dobbiamo parlare di titanomachia, perché è una guerra infame. Infatti il Crogiolo dello Stregone è fatto apposta. Però io non posso dirti in tre parole come una persona fa, posso dirti tutto quello che è il Crogiolo dello Stregone e posso dirti questo è il Crogiolo dello Stregone, tu costruisciti la tua strategia, cioè prenditi quello che a te può servire in base a quello che tu sei, perché una persona che ha 60 anni, cambiare la struttura emozionale è veramente una cosa titanica, enorme. Per cui le persone di una certa età vivono chiaramente con pesi maggiori che non persone che magari hanno 20, 25, 30 anni, che hanno magari più agilità perché il mondo in 30 anni è cambiato moltissimo. Pertanto esistono delle cose che coppano una persona, cioè dal punto di vista emozionale, che la opprime, che la tende a tenerla giù. La persona magari razionalmente sa che quelle cose sono assurde, però sono innestate a livello talmente profondo che per rimuovere a livello profondo serve una dose di autoviolenza che è praticamente paragonabile a quella che si è subita da bambini. Però pensate, da bambini non avevamo coscienza che quella era violenza, e da magari a 50-60 anni si ha consapevolezza che quella è violenza e la si vive come tale. Pertanto sono dei problemi non indifferenti, specialmente nei periodi di passaggio. Questo è un periodo di passaggio in cui il nuovo sta emergendo dal vecchio e naturalmente c'è molta conflittualità. Pronto?
Ciao. Ciao, sono Olivia. Allora, mi ringrazio quello che ti ha fatto la domanda e ti ringrazio te per la risposta. Niente altro, guarda, niente altro. Chi ha orecchie intenda.
Va bene.
Va bene. Ciao.
In tutti i periodi storici di passaggio, dal vecchio al nuovo, se resta, io sei il suo cadavere, insomma, niente da fare. Non... Pronto? Sì, pronto?
Pronto? Sì, ciao, sono Gianna Treviso. È una semplice domanda. Di tutto quello che hai detto, è possibile avere una cassetta? Cioè, l'hai mica registrata la trasmissione qua? Oppure...
Tutto registrato.
Tutto, e ora volendo, io faccio richiesta, che non so, a
me
ho capito, perché mi interesserebbe veramente.
Sì, ma quelle che sono le cose che noi diciamo sempre, sono 6 anni e mezzo che le diciamo.
Ho capito io che nella vita che lo dite, però sai com'è.
Beh, vabbè.
Vabbè, ti ringrazio, niente, sono contento, comunque è stato molto, come l'hai detto te, è stata una interessante trasmissione qua che stai facendo. Cose veramente interessanti che l'ho sentite altre volte, però in maniera un po' più così, sai. Adesso è stato molto approfondito il discorso. Bene.
Vabbè.
Ti ringrazio.
Ciao, grazie.
Allora, io non prendo più telefonate perché chiaramente qua è arrivato anche Stefano e giustamente siamo per chiudere la trasmissione. Io vi ricordo innanzitutto che tutte queste cose che io sto dicendo, più tutte le altre cose, perché non mi sono dimenticato della pederastia cattolica, non mi sono dimenticato che un altro prete è stato arrestato, non mi sono dimenticato della disperazione delle persone, cioè anche se in queste 2 settimane non ne ho parlato, non è che mi sia dimenticato niente e la rassegna stampa continua ad andare avanti. Però tutto quello che voi trovate, che noi facciamo, lo trovate tutto su internet, tutto. Basta che andate a cercare paganesimo, stregoneria, paganesimo politeista, il crogiolo dello stregone, voi lo trovate tutto. Chiaramente se partecipate ai dibattiti che noi facciamo, avete sia la possibilità di sentire quello che noi diciamo e sia anche di discutere e di interloquire. Chiaramente nei dibattiti di stregoneria si parla della trasformazione dell'uomo, si parla appunto di queste cose. Quando parliamo degli dèi, parliamo del rapporto fra l'uomo e il mondo che lo circonda. Quando parliamo del sistema sociale, della vita sociale, parliamo di come il paganesimo politeista vive, vede la vita degli uomini, i suoi principi e il suo modo per imporre, per imporlo, per viverlo, per stare bene in pratica, per costruire e l'ambiente migliore per cui il nuovo nato può costruire al meglio se stesso. Pertanto voi trovate tutto questo nel nostro lavoro e noi continueremo sempre ad andare avanti sempre su questa strada. E la realtà del Crogiolo dello Stregone credo che sia uno dei nostri più grandi successi, per i quali non noi lo abbiamo fatto, ma Radio Gamma 5 ci ha stimolato e ci ha costretto a farlo per spiegarci al meglio. Grazie a tutti, vi do l'appuntamento per giovedì prossimo, troverete Francesco nella prima e seconda trasmissione. Noi ci sentiamo esattamente fra 15 giorni. Ciao a tutti.